sono unicitati, la discussione con la pubblicità, dobbiamo fare la pubblicità,
annuncia la parola. L'altra settimana Don Marco aveva lanciato un po' quest'idea per questo tempo quaresimale, se qualcuno raccoglieva i messaggi ricevuti il venerdì poteva farsi poi promotore nelle case nel giorno che voleva, all'ora che voleva, per un momento di condivisione con altre persone di questa parola presa e riconsegnata. Il tempo di quaresima è iniziato, magari qualche gruppo ha iniziato a annunciare la parola, ma qui sta progresso, no, ci siete dimenticati,
no,
come no? Non ci aveva pensato, lo Spirito Santo me lo impedì, volevo ma lo Spirito Santo me lo impedì. Va bene, proviamo a ripensarci un po', vedere se qualche gruppo, io so che qualcuno è incominciato, non vuole dire se qualcuno è incominciato, però va bene, rimane un buon invito, una buona proposta.
Bene, cominciamo anche noi questa sera con la preghiera di questo Salmo 45. Epitalamo nuziale, una preghiera nuziale, un salmo che veniva cantato per le nozze del re con una donna straniera. Quindi c'è l'elogio della bellezza del re, l'elogio della bellezza della donna, e insieme questa dimensione sponsale che voi sapete a partire da Osea in tutto il Cantico dei Cantici è immagine dell'alleanza, immagine dell'incontro tra Dio che è sposo di Israele, e in particolare in questa epitalamo nuziale per il re lo diventa anche nel Messia che incontra la sua sposa. E allora accostato al brano di questa sera è un accostamento un po' singolare, però potremmo dire l'amore dello sposo, il Messia Gesù che incontra la peccatrice, che incontra l'amore di questa sposa nella peccatrice che viene guarita. Ecco, allora anche noi lo leggiamo uomini e donne, così anche noi facciamo un po' da epitalamo nuziale. Facciamo? Un segno di croce lo facciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, iniziano gli uomini. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Tu sei il bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, perciò Dio ti ha benedetto per venire
a me. O prode, cingi al fianco la spada, tua gloria e tuo vanto, e avanza trionfante.
Avanza per la causa della verità, della destra e della giustizia, la tua destra ti mostri i prodigi.
Le tue frecce sono acute, sotto di te cadono i popoli, colpiscono al cuore i nemici del re.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre, scelto di
la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni.
Viva, amore e grazia, consumano tutte le tue vesti, salvati da olio e da vetri, il suono di strumento e la
forza. Figlie di re, tra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir.
Alla volta figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Il Re è invaghito della tua bellezza e lui, il tuo Signore, rendigli omaggio. Entra la figlia del Re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito.
È condotta da lei in brocati preziosi, dietro a lei le vergini e sue compagne, a lei sono presentate.
Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del Re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, ti faranno i principi di tutta la terra.
Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Insieme.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Facciamo un piccolo balzo nella lettura del Vangelo di Luca, ci lasciamo alle spalle alcuni capitoli, che come fanno le prof a scuola, vuol dire che dovete farli da soli a casa, perché in classe non facciamo in tempo per tutto il programma, quindi quello che si salta si fa a casa. Noi riprendiamo da questo brano del capitolo settimo, c'è questa parte del Vangelo di Luca, direi dal capitolo 7 alla fine del capitolo 9, parte centrale e conclusiva del ministero di Gesù in Galilea, questo grande viaggio che Gesù compie verso Gerusalemme. Al centro di questi racconti sicuramente il portare gradualmente i suoi discepoli verso Gerusalemme, non tanto fisicamente quanto come prospettiva di relazione con Gesù. Questo brano si colloca all'interno di questo contesto di insegnamenti di Gesù, di insegnamenti e di manifestazioni da parte di Gesù, ed è un brano che in realtà noi potremmo collocare benissimo anche nel ministero vissuto poi da Gesù nella Giudea, possiamo collocarlo nei pressi della Pasqua, perché qui Luca sviluppa un tema in realtà centrale e trasversale a tutto il ministero di Gesù, che è il tema un po', potremmo dire, della misericordia, il tema del perdono, questo volto di Dio che Gesù fa emergere. Possiamo poi, lo ci accorgeremo questa sera, prendere questo brano e metterlo tranquillamente in parallelo con il capitolo 15 del Vangelo sempre di Luca, dove appunto ci sono le tre parabole della misericordia, perché la riflessione che ci viene proposta è proprio in sintonia. Ci saranno poi, ci accorgeremo stasera, anche proprio alcuni passaggi, alcune analogie tra questo racconto e il racconto che noi conosciamo come racconto del Padre Misericordioso. Credo che per noi sia anche bello entrare in questo tema di Quaresima attraverso questo testo, attraverso questo racconto, perché al di là di tutto ci accorgeremo, credo che ci voglia consegnare questo volto di Dio che è venuto per la salvezza di ciascuno di noi. Ci vuole invitare a riconoscerci bisognosi di questa salvezza, a iniziare questo tempo di Quaresima mettendo un po' il nostro cuore davanti al Signore, pronti a riconoscere che siamo innanzitutto noi i primi ad aver bisogno di questa salvezza del Signore. Allora questo ci permette di metterci un po' in discussione, ci permette di iniziare questo tempo di Quaresima con il desiderio di scoprire un po' la conversione alla quale il Signore ci chiama.
Ora domandava a lui uno dei farisei che mangiasse con lui. Entrato nella casa del fariseo, si sdraiò. Ed ecco una donna, che era nella città peccatrice, avendo saputo che è sdraiato nella casa del fariseo, recando un alabastro di profumo, e ponendosi dietro presso i suoi piedi, piangendo con lacrime, cominciò a irrorare i suoi piedi, e coi capelli del suo capo asciugava, e baciava i suoi piedi, e ungeva con profumo. Ora visto il fariseo, quello che l'aveva chiamato, disse fra sé dicendo: costui, se fosse profeta, conoscerebbe chi è, chi e donde la donna la quale lo tocca, che peccatrice è. E rispondendo Gesù disse a lui: Simone, ho per te qualcosa da dire. Egli allora, maestro, parla, dice. Due debitori aveva un creditore. L'uno doveva 500 denari, l'altro invece 50. Non avendo essi da rendere, graziò ambedue. Chi dunque di loro amerà di più? Rispondendo, Simone disse, suppongo colui che graziò di più. Ora egli disse a lui, rettamente giudicasti. E voltosi verso la donna, Simone disse, vedi questa donna? Entrai nella tua casa, acqua a me sui piedi non versasti, costei invece con lacrime irrorò i miei piedi e con i suoi capelli asciugò. Bacio a me non desti, costei invece, da che entrai, non smise di baciare i miei piedi. Con olio il mio capo non ungesti, costei invece con profumo unse i miei piedi. In grazia di ciò, dico a te, sono rimessi i suoi molti peccati perché molto amò. A chi poco è rimesso, poco ama. Ora disse a lei, ti sono rimessi i peccati. E cominciarono i commensali a dire tra sé, chi è costui che anche i peccati rimette? Ora disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, cammina verso la pace. Ora domandava lui uno dei farisei che mangiasse con lui, e entrato nella casa del fariseo si sdraiò. Ed ecco una donna che era nella città peccatrice, avendo saputo che è sdraiato nella casa del fariseo, recando un alabastro di profumo e ponendosi dietro presso i suoi piedi, piangendo con lacrime, cominciò a irrorare i suoi piedi e coi capelli del suo capo asciugava e baciava i suoi piedi e ungeva con profumo. Ora visto il fariseo, quello che aveva chiamato disse tra sé dicendo, costui se fosse profeta conoscerebbe chi e donde la donna la quale lo tocca, che peccatrice è.
Questa prima parte del racconto è un dipinto che ci raffigura la scena che sta avvenendo. È una scena silenziosa, non ci sono parole all'inizio di questa descrizione che ci presenta l'Evangelista Luca, eppure questo silenzio è un silenzio eloquente, è un silenzio ricco di significati, ricco di comunicazione. Ci sono su questa scena silenziosa tre personaggi più uno: c'è la donna, c'è il fariseo, c'è Gesù e c'è il quarto personaggio silenzioso che ritroviamo alla fine del racconto, che sono i commensali. Ma questo quarto personaggio silenzioso che compare alla fine siamo noi che siamo presenti in questa scena, siamo lì, la vediamo proprio perché siamo presenti. Questi due protagonisti compaiono come delle caratterizzazioni, non hanno un nome all'inizio del racconto. Un fariseo e una peccatrice. Sono due figure poste volutamente agli antipodi. Uno è un uomo, quindi con tutto quello che significa la figura maschile dentro la tradizione di Israele, ed è fariseo, e quindi rappresenta l'Israele, rappresenta la fedeltà alla promessa, rappresenta la volontà di una vita da giusto, rappresenta il giusto, il fariseo che è il giusto. Dall'altra parte la donna, con tutto ciò che già questa figura porta, poi peccatrice, quindi immediatamente connotata con questa caratteristica negativa. La fantasia si è sbizzarrita nel cercare quale peccato avesse questa donna, ma non è assolutamente significativo rispetto al racconto. Quello che è importante è che sia peccatrice, che la pone appunto diametralmente agli antipodi rispetto a quest'uomo fariseo. Ma c'è un punto di incontro tra quest'uomo e questa donna. Il punto di incontro è costituito da Gesù, che in questa scena appare appunto assolutamente silenzioso. Però in questa scena credo che ciascuno di noi sia invitato a cogliere come parlano i pensieri, le emozioni, i sentimenti, i desideri, che trapelano trapelano dai gesti che queste persone compiono o dai gesti che queste persone lasciano fare. Gesù in questa prima parte del racconto non solo appare silenzioso, ma appare anche statico, immobile. Eppure nella sua immobilità Gesù parla, perché lascia che questa donna gli si avvicini, lascia che questa donna lo tocchi, lascia che questa donna lo unga. Anche questo lasciare è già una comunicazione che colpisce infatti il fariseo. Il fariseo lo troviamo invece come colui che appunto è il protagonista di questo invito. Allora credo che ciascuno di noi sia invitato a chiudere un attimo gli occhi, a pensare a questa scena e a immaginare che cosa c'è nel cuore di queste persone. A immaginare il cuore di questo fariseo, probabilmente pieno di soddisfazione per avere ospite nella sua casa questo Gesù di cui tanto si parla, questo Gesù di cui si dice che sia un profeta. Finalmente ce l'ho nella mia casa, posso vantarmi di aver avuto un incontro con lui, sarà un onore per me dire di aver avuto quest'ospite. Intanto ecco, approfitterò di questa presenza per fare bella figura, ma anche per conoscere di più. Lo riconosco come un maestro. Ed ecco che mentre quest'uomo entra in questi pensieri rompe sulla scena questa donna. Questa donna, perché questa casa evidentemente era aperta, tutti potevano entrare, uscire, venire, probabilmente perché questo faceva parte appunto di ciò che questo fariseo poteva esibire, questo banchetto, questo ritrovo, questo ospite illustre. Ecco che allora anche questa donna, questa peccatrice, si può inserire dentro in questo banchetto. Ed è una figura che ci possiamo immaginare scomposta. Scomposta lo vediamo nei suoi gesti, si avvicina a Gesù, si avvicina da dietro, piange. Già noi ci fa intuire che cosa ci può essere nel cuore di questa donna, essendoci queste lacrime, questo pianto, che rivelano il vissuto di questa donna, rivelano le fatiche che ha dentro, rivelano forse anche dei desideri di quell'istante. E nello stesso tempo intuiamo il disagio che questa donna crea in quel contesto. Il disagio di una donna che tutti riconoscono come peccatrice, che entra, si mischia in questo luogo di farisei, va vicino a questo Gesù, lo tocca, scioglie i capelli, cosa assolutamente proibita per una donna, scioglie i suoi capelli, compie tutta una serie di gesti che sicuramente alterano il cuore delle persone che sono lì presenti, che vedono, che si agitano di fronte a questi gesti, che hanno dei pensieri che si muovono, come quello del fariseo che pensa fra sé. E questa donna al contrario, che è incurante di tutto ciò che avviene intorno a sé, questa donna che è presa dalla sua dirompente voglia di amare quest'uomo. Forse ne ha già sentito parlare, forse si immagina qualche cosa. Certamente questa donna va direttamente verso quest'uomo, verso Gesù, desidera questo incontro, desidera che Gesù possa percepire la sua presenza e possa sentirsi amato da questa presenza. Non ha paura ad amare quest'uomo, nonostante i giudizi, forse perché tanto era già peccatrice, che cosa poteva accadergli di peggio? E allora questo forse l'aiuta a vincere ogni resistenza. E Gesù, che appunto in questa scena si lascia guardare dal fariseo, si lascia osservare dalla gente, si lascia toccare da questa donna, allora qui possiamo incominciare a pensare cosa c'è nel cuore di Gesù. Però sarebbe bello adesso interrompere questa scena per guardare a noi. Prima di procedere nella lettura di questo brano, dire: è nel mio cuore in questo istante, io che sono un commensale, io che sono lì, che cosa c'è nel mio cuore? Sono innervosito da questa donna? Sono perplesso dell'atteggiamento di Gesù? Sono sdegnato dell'atteggiamento del fariseo? Sono indignato, che cosa c'è nel mio cuore? Proviamo a non lasciarci subito trarre alla conclusione del Vangelo, che conosciamo certo, ma proviamo a essere capaci di stare lì su quella scena, come commensali appunto, e proviamo a entrare in questo gioco di relazioni, in questo gioco di sguardi, in questo gioco di presenze.
credo che a tutti noi sia capitato più volte, no, di entrare nella casa, di entrare nella stanza di un altro e vi accorgete immediatamente qual è il modo in cui l'altro vi accoglie, no? C'è un modo frettoloso, asciutto di accogliervi, no? Che quasi alza, vi fa capire che non c'è tempo per voi, no? Oppure ci sono dei modi molto ossequiosi, uno quando arriva, oh, mi è arrivato, no, eccetera, però una grande festa sembra, cioè pure tutto questo ossequio, no? Spesso è lo schermo dietro al quale uno tenta di non dirvi assolutamente niente di lui. Oppure c'è un altro modo, che è invece un modo che può essere affettuoso, stupito, attento, che veramente vuole costruire una relazione. Ecco, se uno legge la fenomenologia, come si chiama, di un'accoglienza, può accorgersi appunto di che cosa si sta dicendo qua, no? Già nei versetti iniziali che ci ha descritto Don Bernardo, noi cogliamo immediatamente che ci sono due stili assolutamente diversi di accoglienza di Gesù. Uno stile che ci viene enunciato dal versetto 36, ma poi viene ripreso dai versetti 44-47, in cui ci accorgeremo che entra ma non gli lava i piedi, non gli dà il bacio dell'ospitalità, non gli mette sul capo un po' di profumo, no? Come già ci accennava un po' Don Bernardo, quando arrivavano dei predicatori nelle città, il notabile del posto, se il predicatore era in gamba, doveva ospitarlo, no? Lo ospitava lui perché era una cosa rinomata ospitare, e spesso lasciava aperte le porte perché la gente potesse mettersi attorno e vedere tutte le portate che gli offriva, quindi vedere le cose che gli faceva, le portate, le cose. Quindi era una sorta di spettacolino. Questo qui in fondo è un accogliere senza accogliere. La scena però si ribalta proprio per questa apertura. Arriva questa donna che fa dei gesti totalmente scandalosi. Già ci accennava, no, Don Bernardo, appunto sciogliere i capelli per una donna ebrea, non farlo davanti a suo sposo, era un gesto quasi appunto da prostituzione. Piangere, toccare un rabbi. Ma lo scandalo più grande di questa scena dov'è? È in questo rabbi che si fa toccare da una donna, no? Cioè, un rabbi non si sarebbe mai fatto toccare in questo modo affettuoso da una donna impura, per di più, no? Al di là di quello che sapete, i rabbini ormai lo citiamo spesso, no? Si bruci la Torah ma non la si insegna a una donna, sapete gli ebrei. Dice così la Torah, quindi le donne erano, ma poi farsi toccare, un rabbi non si sarebbe mai fermato neanche a parlare con una donna. E allora questa ospitalità differente di questi due personaggi, che diventa l'incredibile ospitalità di questo corpo a corpo fra Gesù e questa donna. È Gesù che ospita. È colui che veramente sta ospitando i gesti di questa donna, È colui che accoglie veramente in profondità la vita di questa donna. E rispondendo Gesù disse a lui: Simone, ho per te qualcosa da dire. Egli allora: maestro, parla. Dice: due debitori avevo un creditore. L'uno doveva 500 denari, l'altro invece 50. Non avendo essi da rendere, graziò ambedue. Chi dunque di loro amerà di più? Rispondendo Simone disse: suppongo colui che graziò di più. Ora egli disse a lui: rettamente giudicasti.
Questo fariseo che rimane stupito del comportamento di Gesù, stupito soprattutto perché in fondo si diceva che Gesù fosse un profeta, e i profeti sanno leggere nel cuore. Dunque, se Gesù fosse stato un profeta, avrebbe appunto saputo chi e che razza di donna era quello che lo toccava. Gesù non si accorge, allora vuol dire che Gesù non è un profeta. Questa è la conclusione che il fariseo ha nel suo cuore. È disponibile ancora a immaginare di salvare Gesù come maestro, ma non più a riconoscerlo come profeta, perché la situazione ha smentito. Ed ecco che Gesù si comporta esattamente come un profeta, smentendo la teoria del fariseo, quindi mettendo ancora più in difficoltà, perché Gesù si rivela come un profeta per alcuni atteggiamenti e per altri smentisce l'essere profeta. Allora va in crisi tutto il sistema di pensiero di questo uomo. Perché Gesù si rivela come un profeta? Si rivela come un profeta perché legge nel cuore di quest'uomo, perché quest'uomo aveva detto fra sé, e Gesù legge nel cuore di quest'uomo esattamente come un profeta, e perché Gesù usa esattamente la tecnica dei profeti. Se voi avete in mente il racconto del peccato di Davide, poi Davide incontra il profeta Nathan e il profeta Nathan gli racconta una bella storiella, e alla fine della storiella gli fa una domanda e Davide appunto risponde secondo la logica della storiella, decidendo chi era sbagliato, chi era giusto, eccetera eccetera. Ma attraverso questa cosa Nathan ha semplicemente condotto il suo interlocutore a autogiudicarsi, a esprimere un giudizio su di sé. Ecco, questa è esattamente la stessa tecnica che utilizza qua Gesù in questo racconto. Gesù, che è davvero profeta, legge nel cuore, interpella quest'uomo. Interpella quest'uomo e lo interpella chiamandolo per nome. Non è più un fariseo, ma è Simone. Simone che gli risponde chiamandolo maestro, ma Gesù non ha un atteggiamento nei confronti di quest'uomo come l'atteggiamento di un maestro, ma l'atteggiamento di Gesù è l'atteggiamento di un padre che riconosce in Simone un figlio, lo chiama per nome e costruisce per lui e indirettamente per quella donna che è lì presente questo racconto. Un racconto che apparentemente non c'entra con quello che sta avvenendo. Una questione di soldi, una questione di crediti e di debiti. Un racconto molto logico, molto rigoroso, rispetto al quale quest'uomo non ha nessun problema a riconoscere come debba finire questo racconto. È evidente che amerà di più colui a cui è stato rimesso di più. È evidente, è logico questo racconto. Ma quello di cui Simone non si è ancora accorto è che Gesù, attraverso questo racconto, l'ha condotto a guardare se stesso in un modo diverso e a guardare la donna in un modo diverso. Nello stesso tempo, con lo stesso racconto, Gesù vuole sortire entrambi gli effetti. Perché è evidente che i due debitori sono appunto i due commensali, lui e la peccatrice. Gesù non si preoccupa neanche di dover disquisire se sia più grande o meno il peccato di quella donna o quello di qualcun altro. Diamo pure per scontato che il peccato di quella donna sia pure più grande, se proprio vogliamo metterci a misurarlo, ma non è questo il punto. Il passaggio è che certamente che il messaggio che arriva alla donna attraverso questo racconto è possibile che quel debito, anche se grande, venga condonato. Ma soprattutto è importante che anche l'altro riconosca di essere anche lui debitore. Entrambi sono debitori. Questo è il tentativo di Gesù. Perché Gesù in questo passaggio ci mostra che è preoccupato non soltanto del perdono da consegnare a quella donna, ma di aiutare anche Simone a riconoscere di essere nella stessa condizione della donna. Di aiutare anche Simone a riconoscere il suo essere peccatore. Gesù si rivolge attraverso questo racconto a entrambi, ha per entrambi un messaggio, ma quello che stupisce è che ce l'ha anche per Simone. Gesù non ha un giudizio di condanna nei confronti di Simone per come si comporta, ma Gesù cerca attraverso questo racconto, le parole che faranno seguito a questo racconto, cercherà di salvare anche Simone, colui che si riteneva giusto. Gesù cerca di fargli scoprire che anche lui ha dentro questa dimensione di peccato. Credo che sia interessante questo passaggio perché diventa un trabocchetto anche per noi. Perché noi leggiamo questo racconto da bravi cristiani, no? E quindi da bravi cristiani sappiamo che Dio è misericordioso e siamo contenti che Dio sia misericordioso, perché ce l'hanno insegnato, che Dio è misericordioso, quindi siamo contenti che Dio è misericordioso. E quindi noi siamo contenti che Gesù ha perdonato quella donna. Però siccome noi nel cuore assomigliamo un po', almeno un pochino, a questo fariseo, mentre noi siamo contenti che Gesù ha perdonato questa donna, noi condanniamo il fariseo perché lui non perdona. E attraverso questo bel passaggino che avviene nel nostro cuore involontariamente, ci collochiamo esattamente nella stessa logica del fariseo, che pur sapendo che Dio è misericordioso, alla fine noi per primi non siamo capaci di misericordia. Perché ci viene, perché rispetto ai cattivi non c'è misericordia. Allora quella donna era un cattivo per il fariseo e quindi non può esserci misericordia. Ma per noi che siamo cristiani, il cattivo è il fariseo. E quindi ci viene distinto aver perso la misericordia, no? E allora forse Gesù, questo racconto, siccome noi siamo quei commensali che sono lì, questo racconto lo fa anche per noi. Forse i debitori sono tre, allora, c'è la donna, c'è il secondo debitore e ci siamo anche noi, allora ecco, mi pare proprio bello, io darei questo titolo a questi versetti, lo chiamerei così, una parola che squarcia le tenebre. Questa parola di Gesù, questo racconto di Gesù squarcia le tenebre, tutte, quella della donna, quella del fariseo e le nostre.
Ma mi piace sottolineare anche qui, come, come prima, qual è l'atteggiamento insolito presente in questa parabola, no? Dicevo che c'è qualcosa di insolito, di scandaloso, no? Questo, nella scena precedente, questo rabbi che lascia che questa donna lo tocchi, che lascia, no? E quasi in parallelo c'è anche in questa parabola detta appunto per il fariseo, no? Come ci diceva Don Bernardo, questa parabola detta apposta per lui, c'è qualche cosa di assolutamente insolito, e da buoni economisti quali nella nostra cultura, cioè, sappiamo e siamo, ci accorgiamo che cosa c'è di insolito in questa parabola: il comportamento del creditore che condona tutto il debito ai suoi debitori, no? Cioè, la cosa più sconcertante di questa parabola è che uno condoni a entrambi il debito, no? Ecco, allora potremmo cogliere quasi un parallelo: quel gesto in cui Gesù ha accolto la donna, si è lasciato toccare, si è lasciato investire dall'amore di Dio e ha risposto all'amore di questa donna con un amore proporzionato, senza scacciarla, senza, rappresenta la stranezza di questa parabola. Nell'umanità di Gesù si esprime in modo radicale l'amore inimmaginabile di Dio, l'amore assolutamente gratuito di Dio, che scandalizza il cuore di chi vive in una logica di un amore del do o des, del, no? del mercato, no? È per questo che uso un po' l'immagine anche del denaro, no? Cioè, ecco, cioè, esci dalla logica del compro, vendo, cioè, esci dalla logica del mi guadagno la salvezza, mi guadagno il tuo amore, mi conquisto il tuo amore. L'amore non si conquista, l'amore di Dio soprattutto è un amore che è dato a condizione però di sentirsi debitore, di non sentirti giusto, di sentire che nella tua vita c'è un debito che, che hai, magari non di quella donna, qual è la condizione per poterlo cogliere, no? E voltosi verso la donna, a Simone disse: vedi questa donna, entrai nella tua casa, acqua a me sui piedi non versarsi. Costei invece con lacrime irrorò i miei piedi e con i suoi capelli asciugò. Bacio a me non desti, costei invece da che entrai non smise di baciare i miei piedi. Con olio il mio capo non ungesti, costei invece con profumo unse i miei piedi. In grazia di ciò, dico a te, sono rimessi i suoi molti peccati, perché amò molto. A chi poco è rimesso, poco ama. Ora disse a lei: ti sono rimessi i peccati. E cominciarono i commensali a dire tra sé: chi è costui che anche i peccati rimette? Ora disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, cammina verso la pace.
Questa scena ha questo altro movimento. Gesù che finalmente si volge verso la donna, ricordiamoci che questa donna si era avvicinata a Gesù da dietro. Gesù che si volge verso la donna e mentre si volge verso la donna parla a Simone chiedendo a Simone di guardare a questa donna. Gli sguardi di questi tre protagonisti si incrociano, come a sottolineare che fino a quel momento quegli sguardi erano stati sguardi posti altrove, sguardi forse imbarazzati e quindi che andavano altrove per l'imbarazzo, per il disagio della scena, per la fatica di accettare alcune cose. E questi sguardi invece qui sono volutamente condotti ad incrociarsi da parte di Gesù. Gesù vuole che questi sguardi si incrociano. Gesù vuole che questo fariseo e questa donna si possano incontrare nello sguardo e che possano incontrare il suo sguardo. Gesù orienta questi sguardi per orientare i nostri cuori. Sono un segno di un cuore che cambia orientamento. Quello che Gesù chiede, cambiando questo sguardo, è di cambiare l'orientamento del cuore. Se tu prima non avevi uno sguardo per questa donna, perché è peccatrice, ora ti chiedo di guardare questa donna. Chiedo che il tuo cuore sia capace di guardare questa donna. E Gesù conduce per mano Simone, mostrando a Simone tutti i gesti compiuti da questa donna. E Gesù non lo fa per denigrare Simone, non lo fa per condannare Simone, non lo fa per dire che Simone non l'ha accolto. Non è questa l'intenzione di Gesù. Ma Gesù, nel sottolineare l'atteggiamento della donna, vuole appunto che lo sguardo di Simone, ma soprattutto il cuore di Simone, si posi sugli atteggiamenti di questa donna. Scopra l'amore entusiasta di questa donna. Scopra quell'accoglienza straordinaria che questa donna ha riversato per lui, per Gesù. È quella stessa accoglienza che Gesù appunto desidererebbe da quest'uomo. È quel cambiamento del cuore che Gesù chiede a questo fariseo. Il cambiamento del cuore. E in qualche modo il dialogo fra Gesù e il fariseo si conclude qui. Il passaggio successivo parla del dialogo fra Gesù e questa donna, finalmente. Finalmente. Perché in qualche modo Gesù, che ha condotto per mano Simone fino a lì, a quel punto lo lascia nella necessità della sua decisione. È il bello di tantissimi racconti di Vangelo, che non hanno un finale. Anche questo racconto non ha un finale. noi non sappiamo che cosa farà questo fariseo. Non sappiamo se si arrabbierà con Gesù, se lo caccerà fuori a pedate, se non gli darà da mangiare, se caccerà fuori la donna, se se ne andrà lui, se cambierà la sua vita dopo. Il Vangelo non ce lo racconta. Gesù lascia quest'uomo lì sulla soglia, lo conduce sino alla soglia, oltre la soglia il fariseo che è chiamato a compiere il passo. Gesù l'ha condotto per mano fin lì. Ed è come se Gesù, che ha condotto per mano fin lì il fariseo, a quel punto prende finalmente per mano questa donna, che ha come accettato di rimanere sulla scena come una presenza necessaria perché avvenisse questo cammino, ma fino a quel momento quasi non degnato di una considerazione personale. Ecco che allora finalmente Gesù volge anche lui lo sguardo verso questa donna, tende la mano verso questa donna, e Gesù si sbaglia, si confonde perché aveva appena raccontato la parabola in cui aveva appena detto che colui che riceve un grande perdono amerà moltissimo. Ed ecco che qua Gesù si confonde e dice che questa donna ha amato molto e quindi adesso la perdono, che è il contrario. Allora qui gli esegeti si sono sbizzarriti nel cercare di capire come mai a un certo punto Gesù è iniziato in un modo, concluso in un altro, ma allora cerca delle fonti, allora forse perché c'è un pezzo del brano di Luca che ha preso da una fonte o un altro, non si è dimenticato di mettere insieme. Credo che ci sia una, siccome noi dobbiamo immaginare che i buoni evangelisti non siano propriamente degli stolti, forse dietro c'è un messaggio prezioso. Ci viene suggerito forse che c'è una circolarità di cui noi spesso ci dimentichiamo perché siamo un po' matematici nei nostri modi di fare, no? Da A ne consegue B, e non può che essere così, no? Invece Gesù ci insegna che la relazione con Dio è un po' più complessa. E allora c'è questa circolarità, dove certamente colui che è perdonato molto ama. È indubbio che colui che è perdonato molto ama. E probabilmente è proprio così. Questa donna, prima ancora di ricevere il perdono di Gesù, si è sentita perdonata perché accolta, e quindi ha molto amato, come diceva il racconto. Ma probabilmente è vera anche l'altra cosa, che il desiderio del perdono ha mosso questa donna e l'ha resa capace di un amore così grande, questo amore che non può non incontrare il perdono di Dio. Perché questo amore è appunto l'espressione di questo desiderio, quel desiderio che il fariseo non aveva mostrato. Questa donna, col suo atteggiamento, mostra questo desiderio del perdono di Dio. Gesù a questa donna non dice grazie, sei molto gentile, ma gli dice ti sono rimessi i tuoi peccati. Va al cuore di quello che era il bisogno di quella donna. Va al cuore di quello che era il bisogno di quella donna. Ti sono rimessi i tuoi peccati. Ed è interessante e bello che Gesù collega l'atteggiamento della donna alla fede, che noi probabilmente avremmo fatto fatica a intravedere nel racconto di questa sera, che ci sembrava un racconto che viaggiava molto sul filo dei sentimenti, delle emozioni, della relazione umana. E Gesù invece riconosce uno squisito e profondo atteggiamento di fede. La tua fede ti ha salvata, la tua fede ti ha salvata. Questa donna ha riconosciuto in Gesù non appunto un maestro, ma quel profeta che il fariseo non aveva riconosciuto. Questa donna ha riconosciuto in Gesù il profeta. Di più, questa donna ha riconosciuto in Gesù il figlio di Dio. Vedete che i commensali commentano dicendo: ma come può costui perdonare i peccati? No? È riservato a Dio tutto questo. Gesù, questa donna ha riconosciuto in Gesù, appunto, non semplicemente un maestro, ma il Signore, per usare il linguaggio che spesso viene utilizzato nei Vangeli. E Gesù riconosce tutto questo. Allora questo ci consegna proprio l'assoluta sintonia che esiste fra la fede e l'amore. L'amore che è il segno di questa fede, la fede che produce questo amore, e la grazia di Dio che incontra l'uomo e che trasforma il cuore dell'uomo. Anche qui, per la verità, non ci viene detto che cosa avverrà di questa donna poi. Noi, a cui piace concludere i romanzi, abbiamo già deciso che questa donna avrà smesso di essere peccatrice, e il fariseo invece probabilmente no, perché... però invece il Vangelo volutamente lascia aperte le conclusioni e per l'uno e per l'altro, e invita anche a ragionare sui commensali, che dicevamo appunto siamo noi, ma su questo non ci addentriamo.
Ma vi accorgete che anche qui, come in altri luoghi, a Luca piace molto giocare su delle figure doppie, dicevamo le due barche, abbiamo visto con Pietro, i due figli, nel capitolo quindicesimo vedremo il figlio prodigo, il figlio, ma anche altri, Marta e Maria, che accolgono la casa. Anche qui c'è una figura che è un doppio che spesso, questa è un po' la lettura di Origene, diceva che sono in fondo due parti del cuore dell'uomo. Tutti noi cosa portiamo dentro? Portiamo dentro il figlio il prodigo, portiamo dentro il figlio che rimane a casa. Tutti noi portiamo dentro questa donna peccatrice e questo fariseo. Ecco, ognuno di noi porta dentro un desiderio in fondo un po' trasgressivo, una dimensione. Poi traduciamolo in termini freudiani, il mondo pulsionale, passionale. Tutti noi abbiamo dentro questa parte, no? E poi abbiamo un superio, magari bello forte, come quello di questo, no? Che dà bei giudizi, dà... Ecco, è interessante che spesso noi pensiamo che la religione sia in fondo utilizzare, soffocare questa mia parte passionale, se volete pulsionale anche del mio essere, la mia parte anche che ha la più deriva trasgressiva, che no? Soffocarla e far emergere l'altra invece, quella del... No? Gesù invece in brani come questi ci lascia molto perplesso. Dice quasi che è con la tua parte più fragile, più limitata, forse con la tua parte più peccatrice, che forse mi puoi incontrare più facilmente. È interessante questo spiazzarci continuamente, no, di Gesù. Come invece spesso la parte di colui che si sente giusto, di colui che giudica l'altro, di colui che fa più fatica a penetrare la logica della gratuità dell'amore di Dio. Ecco, allora chiediamo anche noi la grazia, no, di questa, in questa sera, di fare l'esperienza della misericordia di Dio. Forse altre volte non l'ho portato, però mi ricordo che già altre volte ci citavo un testo di Amedeo Cencini, nel quale diceva che spesso l'uomo vive la fatica, l'illusione di sentirsi giusto, no? L'uomo fa una grossa fatica perché vive in fondo difeso da questa corazza, ma io in fondo sono giusto. E poi l'esempio faccio sempre, ma l'ho già fatto, quello viene a confessarsi, l'avvocato, il professionista, dice ma io non ho fatto niente, no? Dopo un po' dice, non ho fatto niente, però sa, ogni tanto mia moglie, insomma, la tradisco, perché insomma capita, poi l'altro è così, ma sa, poi faccio l'avvocato e vabbè, le tasse non è che sono lì apposta, vengono da me per non, non pagarle, no? Ecco, allora, l'illusione di essere giusta, ecco, tutti noi portiamo nel cuore un po' anche questo, ecco, allora chiediamo la grazia di fare l'esperienza della misericordia di Dio in questo tempo, ecco, di una misericordia che veramente è quella che apre il cuore alla pienezza dell'incontro con un Dio singolare, quel Dio che ci ha presentato l'umanità di Gesù, quel Dio che ci è mostrato dall'umanità incredibile di Gesù. Siamo stati abbastanza bravi, quindi ci lasciamo a terminare, non bravi, non ero nello, bravi a terminare alle 10 meno 5.
Facciamo così. Facciamo un istante insieme di silenzio in cui ciascuno recupera qualche idea, poi concludiamo la parte insieme con la preghiera del Padre Nostro, dopodiché ciascuno può liberamente e personalmente continuare la preghiera, può farlo rimanendo anche qui se vuole, scendendo giù in deserto oppure venendo in chiesa. Tutti e tre i luoghi sono aperti e destinati al nostro silenzio e alla nostra preghiera.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.